Beh, è un gioiello veramente di grande valore questo multiple di Keith Fullerton Whiteman, anzi per meglio dire, che fu un giovane terrorista sonico con i vari Kiel 606, come dicevamo prima, nella prima parte appunto di 451 frammenti sonori, Lesser, Kit Clayton, insomma, vari personaggi tremendisti del fine degli anni 90 che digitalizzavano in maniera estrema e proprio come Svasky si faceva riconoscere all'epoca, giovanotto piuttosto irruento per quanto riguarda digitalizzazioni. Poi negli anni zero si è scoperto questa sua grande passione per le musiche contemporanee, per gli esperimenti di grande ampiezza di raggio, quindi un fan prodige di grande caratura, tout court si potrebbe dire, così usiamo tanti francesismi che fanno sempre un po' chic. E in effetti poi siamo dentro gli anni 2000, flussi ambientali questa sera per festeggiare 451 frammenti sonori decennale. Proprio nel febbraio del 2000 iniziavamo questa avventura o disavventura,
anche un po' disavventura
anche un po' disavventura alle volte. Beh, poi ripensando insomma a tutte le faccende che abbiamo attraversato qua dentro alla radio e soprattutto dentro 451 frammenti sonori, viene abbastanza da sorridere, anche se poi 10 anni tu te li senti, caro?
Beh, sì. Sì? No, devo dire che questi 10 anni passati sono stati abbastanza fondanti.
No, dico radiofonicamente. Quello
no.
Una piccola auto-intervista.
Bravo.
No, neanche io, effettivamente non me li sento in particolar modo. Infatti ho detto, beh, siamo arrivati al decimo, non so neanche io come.
Sì, è stato un po' un arrampicarsi anche in certi momenti, alti e bassi chiaramente, ma sicuramente si è arrivati a questo decennale in maniera molto sciolta, ma sicuramente anche l'idea.
Sì, più sciolta, proprio in caduta libera.
In caduta libera. Però diciamo che a livello di trasmissione, nello specifico, sicuramente ha dato un input, anche uno stimolo in più, costruire anche l'idea del blog, del no blog, che è sicuramente un modo per rinnovarsi anche come idee, come proposte.
E negli anni 2000 i flussi quindi ambientali, abbiamo messo nella prima parte Fennez con il grandioso Endless Summer, Philip Jack con l'altrettanto meraviglioso Vinyl Coda 4, Biosphere con Autor della Lune, disco importante come importantissimi sono gli autori, e appunto abbiamo ancora in sottofondo Keith Fullerton Whiteman, che rappresenta un passaggio importante appunto dal decennio dei 90 digitale e anche molto stretto su quella dinamica, invece appunto a una sperimentazione più aperta sia come stili sia come riferimenti culturali, musicali legati soprattutto all'avanguardia, e sia chiaramente come linguaggio musicale, quindi anche dentro una dialettica piuttosto interessante tra appunto digitale e analogico.
E sul digitale e analogico, per aprire la seconda parte della trasmissione, entriamo nell'anno 2006, abbiamo chiuso con il grande Whiteman nel 2005, il disco del 2005, adesso entriamo nel 2006 con un grandissimo autore, William Basinski, che cresce e nasce praticamente all'inizio di questo decennio appena passato, dunque è pienamente figlio degli anni 2000 e ha avuto un'importanza fondamentale per il suo modo, anche connesso alle grandi sperimentazioni americane, in particolare newyorkesi, degli anni 60-70 sulla scena elettronica contemporanea, dove si lavorava con i nastri, con il tape, i tape loop. Lui stesso li ripresenta, li riutilizza come tecnica compositiva e riesce in un rapporto estremamente dialettico fra tecnica digitale e analogica a creare appunto questo ponte ponte tra passato, presente e futuro, con le sue grandi composizioni. Molto famose sicuramente sono i Disintegration Loops, diverse diciamo edizioni, ma abbiamo scelto stasera un disco estremamente suggestivo per il modo in cui lavora, sia come strutturazione, elaborazione dei nastri magnetici, ma anche per l'utilizzazione del piano acustico che lui stesso manipola e sovrincide in varie parti, utilizzando delle registrazioni sonore di pianoforte degli anni 70 e 80. Si tratta di Variation for Piano and Tape, proprio del 2006, un disco assolutamente importante sulla scena degli anni zero, e un Basinski che oltretutto è passato anche in quel di Bologna, e l'abbiamo perso, te lo ricordi? Ci stiamo ancora mangiando le mani, anche perché non è facile poter raggiungere lo stesso Basinski in Italia. E in questo disco, secondo il nostro parere, riesce a pieno a completare tutta la sua maturazione proprio in mezzo, diciamo, agli anni zero. E abbiamo ovviamente tratto da questo splendido lavoro del 2006 una parte, perché un'unica traccia anche questa, come è successo in precedenza con Philip Jack, che abbiamo estrapolato solo in una parte. Andiamoci dunque a sentire questo meraviglioso flusso, questo meraviglioso loop da Variations for Piano and Tape. Thank you. Variation for piano and tape, William Basinski, 2006. Per correttezza dobbiamo ovviamente ricordare che dal punto di vista delle produzioni musicali William Basinski cresce e praticamente viene ad emergere negli anni zero, ma in realtà è un musicista che è rimasto sulla scena per 30 anni, nel senso che non è un giovincello, ma è un uomo ben maturo che negli anni 80 già lavorava in termini musicali, soprattutto installazioni sonore e nella performing art, ma in realtà come produzione musicale è uscito soltanto dagli anni 2000, musicista che infatti attraverso i suoi Disintegration Loops e anche altre opere, tra cui l'ultimo, uno degli ultimi lavori uscito nel 1982, che recuperava delle registrazioni live del 1982, l'autore appunto è sulla scena musicale e diciamo del visual art e del performing art già dagli anni 80, e dagli stessi Disintegration Loops va a pescare anche dei lavori che aveva realizzato già anche dalla fine degli anni 70, dunque uno dei rari esempi, non è che ce ne siano molti, di artiste che escono fuori sul piano musicale addirittura quasi 30 anni dopo le loro realizzazioni iniziali. Da William Basinski, che apre la seconda parte della trasmissione dedicata a Flussi Ambientali 00, la nostra scelta diciamo dei materiali che secondo noi sono più rappresentativi della scena dell'ultimo decennio musicale, passiamo a trovare un'altra formazione che esce e nasce negli anni zero e che rappresenta sicuramente una delle punte di diamante della scena ambientale in senso più largo del termine.
Sì, beh, il discorso è piuttosto complicato, se vogliamo, per Emeralds, visto che con la formazione americana, anch'io infatti ho qua.
Questa volta ti pesco io con rospetto, sì. Hai visto? Succede, perché io ero il classico, l'uomo dei rospi.
Beh, in realtà insomma stavi tu per...
Stavo, però sono riuscito a deviare. Ma è un po', sai cos'è? È la ripresa della seconda parte, che succede sempre un po' all'inizio, perché noi ci facciamo la pausa del GR di Radio Popolare.
Il tabagismo in pena.
Un po' di tabagismo, un po' di tè, un po' d'arancione, un po' di munnezze, e dopo alla fine rientriamo ed escono fuori rospi, rane, ranocchi,
di tutto,
insomma,
di più.
Però dai, si può anche superare con Basinski e con questa formazione.
Grazie,
che arriva.
Grazie, perché mi sento veramente sollevato.
È fondamentale.
Da te soprattutto, una base ferrea, insomma, con te sento anche. Con Emeralds si va a trovare quel discorso, dicevo, piuttosto complicato, ma così a livello probabilmente più di riferimenti, visto che con il gruppo americano dell'Ohio si va dentro quel territorio devastato e devastante del noise americano, ma che in realtà, se non per alcuni primissimi CDR, cassette di Emeralds, che sono sull'impronta insomma di Hanson, di etichette No Fun Production, quindi vicine a Giffoni, vicine a Wolf Eyes e a tutti i tremendisti americani, Emeralds sviluppano quasi subito un linguaggio piuttosto connesso con l'ambient, ma un ambient soprattutto virata su quel cosmice music che appunto ci riporta direttamente agli anni 70 teutonici, e la particolarità di Emeralds è comunque che continuano ad avere un approccio vagamente rumorista, però appunto è dronato dentro poi questo flusso ambientale di carattere cosmico, tanto da fare evolvere le loro musiche tra le musiche più suggestive sicuramente degli anni zero per quanto riguarda ambientazione e soprattutto flusso, se vogliamo, anche andando a trovare proprio una fuoriuscita verso appunto proiezioni cosmiche che dentro Emeralds diventano veramente dei sogni. In questo senso si recupera un'attitudine che per un attimo si era smarrita, soprattutto qua le differenze insomma questa sera saltano ben agli occhi e alle orecchie, soprattutto quelle degli anni, fine anni 90, quando appunto il cosmico sembrava un discorso molto lontano musicalmente, seppur ancora influenzato per tanti aspetti, ma poi in realtà appunto l'esplosione ci sarà, come tutta poi buona parte dell'ambient, con questa, anzi per meglio dire la seconda metà del degli anni zero. L'Edge è il disco, forse il primo disco importante di Emeralds, dopo veramente una ventina di CDR, file MP3, cassette, eccetera, eccetera. L'Edge, quindi, per andare a trovare il 2000, che mille?
Vabbè, il 1000, sai, 1000 non più 1000, sì. Siamo arrivati a 1000.
Uno su 1000 ce l'ha fatto.
2007.
2007, Emeralds. Disco di rara bellezza questo di Stars of the Lead and Their Refinement of Decline, e disco che riporta in auge una delle formazioni più importanti degli anni 90 e in questo caso anche degli anni 0, visto che con due dischi, due capolavori, tornano veramente alla ribalta anche nel decennio successivo. Negli anni 90 assolutamente geniali nelle loro descrizioni isolazioniste, forse è la formazione più importante di quella corrente particolare, di quella sorta di ambient portato veramente a male, un ambient che poi tra l'altro stava anche tessendo quello che sarà poi l'ambient drone degli anni zero, con appunto una sorta di negatività legata all'ambiente iniana degli anni 70, portandola appunto su una texiture molto fluida, molto dilatata nel tempo, quindi un recupero massiccio anche della drone music. Stars of the Lead con questo disco mettono un po' anche i puntini sulle i rispetto agli anni zero, rispetto a un suono di flusso ambientale, quasi dando anche una bacchettata a chi in quel momento pensava insomma che sia loro, ma anche un certo tipo di suono fosse un po' fuori, come dire, dal tempo. In realtà appunto quando uscì questo doppio CD nel 2007, poi non stiamo parlando neanche di così tanto tempo, stiamo parlando di 3 anni fa, c'è stata una filiazione veramente notevole di artisti che hanno ripreso a piene mani questo suono, che non è più isolazionista, che ha anche addirittura dei momenti orchestrali come nel disco del 2001, che poteva tranquillamente starci,
certo,
anche,
certo,
appunto in questo decennale dei flussi ambientali che stiamo trattando questa sera qua a 451 frammenti sonori. abbiamo voluto mettere questo, ma poi in realtà appunto è speculare anche rispetto a quello del 2001, l'altro doppio, e probabilmente anche speculare a quello che sarà il prossimo disco, se ci sarà, di Stars of the Lead, perché veramente dopo 15 anni di flussi sonori hanno veramente creato una maestria e una sapienza nel curare appunto il flusso sonoro in maniera assolutamente originale, in maniera assolutamente magistrale. Da Stars of the Lead degli anni zero a un giovane.
A un giovane, un personaggio.
Una volta giovane su sé.
È vero, infatti non è un giochino semplicemente di produzioni musicali, autore che è uscito alla ribalta negli ultimissimi anni zero, musicista anch'esso americano, che abbiamo voluto connettere agli stessi Stars of the Lead perché ovviamente pesca questo autore anche nei confronti dei droni, dei flussi ambientali che avevano caratterizzato gli Stars of the Lead, anche del periodo più isolazionista degli anni 90, ma con delle aperture e delle contaminazioni assolutamente uniche, partendo dai minimalisti e anche per arrivare a musicisti dell'ambito del rock cosmico e della space music, con riferimenti connessi a Norse Tund, a Cluster, ma e questa è la cosa interessante di questo personaggio Raglani, un ambient, un flusso ambientale minimalista, spaziale, connesso anche a ipotesi rumoriste. E lui è un grande amante di Merzbo, e uno dice: ma che ci azzecca Merzbo? No, ci si azzecca, perché Raglani lo ha dimostrato, dimensioni ambientali estremamente aperte, ma anche con una vera e propria influenza rumorista. Lo sentite tranquillamente nei dischi che ha fatto uscire. Un autore, questo di St. Louis, che lavora sia sull'aspetto elettronico digitale, ma utilizzando anche macchinari degli anni 60-70 analogici, con delle interessantissime utilizzazioni appunto in contaminazione con l'aspetto digitale. Il disco più importante che l'ha fatto emergere sul piano discografico è stato appunto Sirens of Born, che è uscito nel 2008, ma poi successivamente ha anche fatto uscire dei piccoli lavori, in particolar modo degli EP che abbiamo avuto modo anche di ascoltare, ma sicuramente il disco più importante è questo del 2008, che indica molto di più la presenza e la composizione. Successivamente ha fatto uscire anche Evil Light sempre nel 2008, e nel 2009 anche dei lavori però in CDR, in cassetta. Diciamo che come uscita ufficiale rimane in particolar modo il disco che andiamo adesso ad ascoltare, e anche Web of Light, che abbiamo inserito in precedenti trasmissioni dell'anno appena passato, proprio come nuovo autore, come giovane autore, appunto partendo dalla dimensione di St. Louis. È interessante notare come dall'inizio della seconda parte, partendo da William Basinski per passare attraverso Emeralds, arrivare a Stars of the Lead e adesso anche Raglani, c'è proprio una dimensione quasi completamente americana per la seconda parte. Avremo soltanto delle anomalie verso la fine. Andiamoci dunque ad ascoltare un brano tratto dal disco Sirens of Born 2008, Raglani. E dunque una novità, proprio un prodotto, è brutto il termine prodotto, un neonato,
un figlio
degli anni, è giusto, azzeccato, figlio degli anni zero.
dei dischi più belli del 2009, sicuramente questo Imperial Horizont, e l'abbiamo voluto mettere dentro il flusso ambientale questa sera di 451 frammenti sonori dedicata appunto allo scorso decennio, perché va un po' a sintetizzare un percorso molto lungo da parte di uno dei musicisti più importanti sicuramente dell'ultimo ventennio, Kevin Drum, che ha iniziato con un approccio abbastanza rock, con delle band di Chicago, quindi si muovevano sul primissimo post rock. Lui olandese che si spostò a Chicago appunto per intraprendere questa nuova strada di un chitarrismo molto sperimentale, molto veramente ricercato per non soltanto effettismo sonoro, quindi legato alla chitarra, ma proprio come strumento altro, quindi strumento che può fare anche cose come quelle che stiamo sentendo in sottofondo. E da queste piccole formazioni comunque di aria post rock approdò addirittura a un autentico capolavoro degli anni 90 che è Upgrade and Afterlife di Gus Tresol, quindi collaborando col grande Jim O'Rourke. E se già poteva essere importante la sua carriera come strumentista già alla metà degli anni 90, sul finire insomma di quel decennio, in realtà l'europeo My Domo inizia delle collaborazioni elettroacustiche veramente micidiali, interessantissime, sia con Ken Vandermark, grande, uno dei più grandi jazzisti degli ultimi decenni, e poi con Bob Riney, uno dei grossi sperimentatori. Ricordiamo una sigla su tutte, Emperin, per ricordare insomma uno comunque dei tasselli fondamentali dell'impro radicale di questi ultimi anni, sia Ken Vandermark che Bob Riney. Poi varie collaborazioni dentro appunto un settore che vedeva nei primi anni zero Kevin Drum più spostato sul jazz, sul post jazz, intendiamolo insomma in maniera molto larga. E poi si reinventa di nuovo Kevin Drum, avendo comunque una continuità sempre sperimentale incredibile, e incomincia a feltrare con quella generazione di noiser americani, quindi collaborazioni con le etichette che nascono appunto dal nuovo rumore americano, collaborazioni varie fatte con quell'ambito che oramai qua a 451 conosciamo bene, speriamo insomma averlo fatto anche conoscere bene. E quindi una reinvenzione totale, globale e nuova per quanto riguarda il percorso di Kevin Drum, che non si ferma neanche lì, e negli ultimi anni appunto dello scorso decennio da questo rumorismo anche furioso, vicino veramente a Merzbow per certi dischi fatti uscire intorno alla metà degli anni 2000, poi inizia a declinare questo verbo rumorista con un ambient dilatatissima. Imperial Distortion insegna insomma a dilatare il rumore, a renderlo veramente di ampiezza spaziale veramente notevole, e poi questa sintesi meravigliosa di Imperial Horizon che ci porta appunto dentro gli anni zero con Kevin Drum come uno dei grandi protagonisti anche del decennio appunto che è appena entrato, e sicuramente lo sarà, perché veramente è grande, grande la capacità di Drum di lavorare sulle sperimentazioni su uno strumento che poi veramente sembrava morto e stramorto negli anni 90, ovvero la chitarra. Invece negli anni zero non si è visto soltanto lui, si è visto Ambarci, Lauren Mazzacano, Connor, insomma grossi chitarristi che hanno riaperto veramente la faccenda sulla chitarra e hanno inventato veramente un nuovo modo di sentire, probabilmente con la
infatti, metal drone, che abbiamo avuto anche il piacere di ascoltare dal qua vivo, a Bologna.
Sì, altro sicuramente che rientra dentro questa classifica, se vogliamo chiamarla così, ma forse non è neanche tale, degli anni zero, e probabilmente anche con un rimando a colui che ne ho veramente la chitarra con l'electronics,
Robert Fripp,
infatti inevitabile parlare del grande maestro della chitarra appunto alterata.
Assolutamente. assolutamente. E dopo il grande Gavin Drum andiamo verso la fine della nostra prima tappa dedicata alle massime, possiamo dire così, per noi degli anni zero, lavori, autori, dischi, brani che hanno caratterizzato, secondo 451 frammenti sonori, questa ultima decade musicale. E per chiudere invece la puntata di apertura di questa sorta di tributo agli anni zero, che cercheremo di costruire una volta al mese fino a quest'estate fondamentalmente, puntata stasera ricordiamo ancora nel finale dedicata a Flussi Ambientali 00, per chiudere appunto questa nostra carrellata, questa nostra selezione personalissima chiaramente, e abbiamo scelto un autore giovanissimo, un altro autore come Raglani, figlio totalmente degli anni zero, nato addirittura nel 1986 a Wrocław in Polonia, un autore che è stato già segnalato da diverse riviste come un autore assolutamente da seguire, molto interessante e sicuramente uno degli autori più importanti della nuova scena New Ambient, così è stata anche definita, e non a caso lo scorso anno facemmo una trasmissione dedicata a questa nuova scena, tra cui appunto era presente anche Tomasz Bednarczyk, autore appunto di cui si sa ancora poco, perché il suo primo lavoro ufficiale è del 2008, Summer Feelings, e poi sono usciti due dischi nel 2009, Paint the Sky Together e Let's Make Better Mistakes Tomorrow. Proprio quest'ultimo l'abbiamo selezionato perché è un disco che racchiude almeno verso metà del disco stesso un paio di brani che possono rappresentare in maniera egregia le caratteristiche di questo autore, e anche chiudere diciamo in maniera sicuramente interessante, perché i due brani che abbiamo selezionato rimandano appunto a certe atmosfere ambient degli anni 70, ma anche dialettizzate chiaramente con i suoni, con le sonorità attuali. Dunque un ponte, e io amo dire sempre, tra passato, presente e futuro, e Bednarczyk, che essendo anche estremamente giovane, può essere appunto una delle prospettive di questo filone musicale anche per questa decade che è appena iniziata. Dunque da Let's Make Better Mistakes Tomorrow andiamo a ascoltare due tracce appunto di Tomasz Bednarczyk. Thank you. Siamo rientrati in diretta, ci ha preso un po' di sorpresa lo stesso grande Thomas Bernalsik, ma stavamo appunto denotando alcune notizie rispetto a questo autore polacco. Non si sa purtroppo molto di lui, essendo giovanissimo, avendo iniziato veramente da 2 anni scarsi l'attività compositiva, ma già a suo credito ben 3 album e soprattutto critiche assolutamente favorevoli, ma a noi interessa relativamente l'aspetto critico esterno, ci interessa ovviamente, dato che noi costruiamo delle trasmissioni e dobbiamo ovviamente fare anche noi delle valutazioni, interessa ovviamente il nostro tipo di ascolto, e speriamo anche che gli ascoltatori e gli appassionati di questo filone musicale, che comunque abbiamo cercato stasera di rappresentare in maniera sicuramente aperta, ecco, non strettamente connessa a una definizione di ambient che poi oggettivamente si è anche estremamente trasformata, modificata e diversificata, per cui è giusto caratterizzare questo tipo di trasmissioni in maniera sicuramente appunto aperta, senza ripetermi ulteriormente. Da Bernalsik arriviamo ovviamente alla fine di questa puntata di stasera, che apre appunto questa dedica, no, da parte nostra nei confronti dei lavori, dei dischi.
Un po' anche autodedica.
Autodedica.
Anche per noi.
Eh sì, perché effettivamente questo decennio è quello che ha caratterizzato anche la nostra trasmissione, e dunque è un modo anche per certi versi di ripercorrere, no, il nostro filo storico. Il nostro filo rosso, questa parola, sai, ormai
questo rosso
è andato a quel paese.
No, ma è diventato violaceo, malato.
Ci sono state anche le grandi manifestazioni del popolo viola, hai visto? Tra poco arriveremo, sai qual è la prossima iniziativa?
Il popolo della cosa, delle fogne, facciamo qua,
il popolo marrone.
Un
colore, secondo me, capito, che può andare molto bene per questi anni prossimi venturi, data la situazione in generale. Ma d'altronde qua si fa finta di niente, tutti fanno finta di niente.
Gli struzzi. Un po' struzzi.
C'è la crisi, ma si fa finta di niente.
Ci sono un po' di struzzi in giro, un po' struzzi.
Struzzi anche brutti. Struzzi un po' spelacchiati,
sono,
no?
Sì, ma un po' rinsecchiti. Il piumaggio è rinsecchito,
mamma mia. Vabbè, città è sempre più
richiamiamo
sbiadita.
Richiamiamo qua le maternità, paternità, non so, ci affideremo non si sa chi, oppure non ci affideremo e finalmente forse
scoppieremo
chissà, definitivamente.
Vedremo.
Altro che flussi ambientali poi, comunque questa sera facciamo così un vago, quello che abbiamo messo all'inizio alla fine.
Sì, va bene.
Beh, abbiamo messo dei signori lavori, Fennez con Andrew Summer, Philip Jack, Vinyl Coda, Biosphere, autor della Luna, Kate Fullerton Whitman per Multiplo, William Basischi, Music for Piano and Tape, Emerald's Ledge, Stars of the Lead and Tail, The Finement of Decline, Raglani con Siren of Born, Kevin Dran con Imperial Horizon, e poi abbiamo ancora in sottofondo
Motivoglio. Questo è un nome incasinatissimo.
Thomas Bednarzik.
Buono.
Perché me lo sono
studiato a casa. Sicuro.
Con Let's Make Better Mistake Tomorrow. Non so l'inglese, però.
No, ma sei bravo.
Grazie.
Perché guarda, non conoscendo.
Lo dici tu.
No, sì, io che sono un inglese provetto,
una
provetta soprattutto. No, sei bravo, perché non avendo studiato l'inglese riesci comunque a avere delle buone
pronunce. Però ho studiato te.
Quello è molto importante, soprattutto, guarda, credo che ti cambierà l'esistenza.
Me l'ha già cambiata da quando ti ho incontrato.
Va bene, un saluto ovviamente come al solito da Max Macchia
e da Eliseo Scarpa,
e ci risentiamo domenica prossima con un'altra trasmissione di 451 frammenti sonori. Ovviamente non faremo le autodedico, le dediche, le dedicate, bello sto gioco, agli anni zero. Affronteremo un altro tema a nostro piacere.
Tema libero,
come si faceva a scuola?
Sì, tema libero. Vediamo meno, però, come punteggio.
Ah,
sei pronto?
Ah, sì, va bene.
Okay. Affrontiamo tutto. Ciao.
Va bene.